Buonasera, diamo inizio a questa seduta del Consiglio Comunale che si svolge alla sala La Montagnola per questioni di distanze di sicurezza visto il periodo di pandemia da coronavirus che stiamo attraversando. E, 26 marzo 18:30 do la parola alla dottoressa Rocchi per l'appello.
Guerzoni.
Presente.
Tebasti.
Presente.
Gardini.
Presente.
Guerzoni Marco.
Presente.
Zaccarelli.
Presente.
Bozzoli. Arletti.
Presente.
Lasagni.
Presente.
Panini.
Presente.
Rubbiani è assente e ha comunicato la sua assenza. Bandelli altresì ha comunicato la sua assenza. Costa è assente ma non ha comunicato alcunché. E anche Lugli è assente, non ha comunicato nulla.
Bene, il primo punto, l'ordine del giorno, l'approvazione dei verbali della seduta precedente del 19 dicembre 2019. La parola al dottoressa Rocchi.
Allora, approviamo i verbali della seduta del 28 novembre, l'approvazione verbale della seduta precedente, voto favorevole unanime. Revisione annuale delle società partecipate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, voti favorevoli 9, un astenuto Lugli. Affidamento in concessione del servizio tesoreria, approvazione schemi di convenzione, voto favorevole 9, un astenuto Lugli.
Qualcuno ha delle osservazioni? Niente, mettiamo i voti. Chi è a favore? Centro-sinistra Campovegliano, unanimità. Numero 2, proposta di accordo operativo Gelostar, autorizzazione alla stipula. Ne avevamo parlato anche quando abbiamo fatto la capigruppo dicendo che non serviva fare una commissione perché questo progetto è stato ampiamente illustrato proprio qui alla Montagnola, tra l'altro alla cittadinanza, con molti consiglieri presenti anche. Martedì 10 dicembre dell'anno scorso. Quindi un breve riassunto, siamo nell'ambito di quanto permette la nuova legge urbanistica della Regione Emilia Romagna, approvata a dicembre 2017, in vigore dal 18, e nelle manifestazioni del periodo di transizione che sono arrivate c'è stata quella appunto di un ampliamento e rigenerazione dell'azienda Gelostar, attualmente con indirizzo via Morandi 25, che è stata approvata questa manifestazione dal Consiglio Comunale nel dicembre 2018. C'è stato oltre un anno quindi di iter per ottenere l'autorizzazione dei vari soggetti. La Giunta Comunale si è espressa il 28 ottobre del 2019 e il 21 febbraio del mese scorso, quindi del 2020, abbiamo ottenuto il parere favorevole del CUAV, cioè del Comitato Urbanistica di Area Vasta. Oggi siamo chiamati a votare l'accordo operativo, è stato dato ai consiglieri, sono stati mandati, inviati già da un paio di settimane anche più, tutto il materiale legato. Siamo chiamati ad approvare l'accordo operativo che permette a questa azienda un notevole ampliamento su una parte che non è oggetto di questo accordo, che è la ristrutturazione con ampliamento dove c'è già la Gelostar, e invece una ristrutturazione di ambiti che sono un altro ambito urbanisticamente parlando, quello noi cittadini lo riconosciamo come l'ex sistema, una porzione di esso dove avverrà la ristrutturazione e una nuova edificazione. Ricordiamo, e questo forse è il grande valore di questa operazione, che è già tutto territorio urbanizzato con l'asfalto, tutto quanto, quindi non si va a intaccare delle nuove aree, delle aree attualmente verdi, ma appunto c'è una rigenerazione. Ci saranno tre accessi, quindi l'attuale su via Morandi, uno nuovo su via Roveda e il principale su via Canale Carpi, con diverse decine di parcheggi sia privati, diventeranno, ma anche una buona parte pubblici, quindi di interesse di uso collettivo. Abbiamo ritenuto questa operazione interessante, per la cittadinanza e per la comunità di Campogalliano, sia dal punto di vista ambientale e urbanistico, ma anche e soprattutto per il suo impatto sociale che avrà anche dal punto di vista di nuove assunzioni, che sono previste del 40% rispetto al totale che c'è dell'azienda generale della Gelostar. E io mi fermo qua, se ci sono domande, prego. Niente? Interventi? Consigliere Gardini?
Grazie della parola. Che dire, siamo alla fine di un iter, che finalmente giunge al termine. Non possiamo che essere felici, in quanto va sicuramente a giovare sul tessuto produttivo e occupazionale ci auguriamo che andrà anche a impattare sul tessuto occupazionale del territorio, quindi benvengono queste notizie e accogliamo la notizia in modo molto positivo. Grazie.
Bene, mettiamo in votazione chi è a favore della proposta di accordo operativo Gelostar, autorizzazione alla stipula. Centro-sinistra per Campogalliano, centro-sinistra Campogalliano, unanimità.
Immediata eseguibilità.
C'è l'immediata eseguibilità come sopra?
Ok.
Ok, favorevole, unanimità. Punto 3, approvazione degli obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2020-2022. Do la parola alla dottoressa Rocchi.
Grazie, farò una illustrazione abbastanza veloce, anche perché in realtà gli obiettivi strategici li avevamo messi anche nel DUP. C'è stata un pochino di confusione, avremmo dovuto approvarli prima, ci siamo trovati adesso in questa seduta, in realtà sono già contenuti anche nel DUP, quindi diventa un po' come una duplicazione, ma diciamo che è una possibilità un attimo di parlarne in maniera anche un po' più approfondita da questo punto di vista. Gli obiettivi strategici, il Consiglio Comunale è chiamato come organo di indirizzo ad approvarli ogni 3 anni, perché hanno una validità per il triennio, quindi 2020-2022, e sono, diciamo, i principi fondamentali sulla base del quale viene poi predisposto il piano per la prevenzione corruzione, che viene elaborato dalla sottoscritta, perché la norma prevede, la norma anticorruzione, che negli enti locali di norma è il segretario comunale la figura preposta quale responsabile anticorruzione. Quindi il Consiglio Comunale approva questi indirizzi, chiamiamoli linee strategiche, dopodiché io predispongo ogni anno l'aggiornamento del piano anticorruzione, che viene poi approvato dalla Giunta. Questo per spiegarvi com'è il passaggio. Che cosa contiene il piano anticorruzione? Contiene una valutazione, naturalmente si parte da una valutazione del contesto esterno e interno, cioè si fa quindi una valutazione della zona, diciamo della regione e del territorio nel quale si trova l'amministrazione comunale. Quindi io prendo sempre ogni anno si fa l'aggiornamento poi del contesto esterno, prendendo a riferimento relazioni delle forze di polizia, quindi, perché è chiaramente il contesto esterno è dato da organi superiori, i quali hanno questo scopo di valutare la situazione dal punto di vista della corruzione, diciamo, della commissione di reati. Dopodiché quindi si fa questo aggiornamento prendendo a base queste relazioni delle forze di polizia, e poi si fa una valutazione del contesto interno. Il contesto interno cosa vuol dire? Si vanno a vedere se nell'ente di riferimento, in questo caso il Comune, negli anni precedenti si sono verificati determinati episodi, no? Che possono essere non solo di corruzione ma anche di cosiddetta cattiva amministrazione, perché poi adesso la normativa ha esteso questo concetto, e per cattiva amministrazione si intende che cosa? Si intende il fatto di non seguire in maniera corretta il perseguimento degli interessi pubblici, oppure invece di seguire degli interessi propri o particolari, e quindi c'è una deviazione dell'interesse pubblico. Quindi noi non abbiamo avuto in questi anni, dico fortunatamente, insomma, episodi di questo tipo non ne sono accaduti, quindi si prosegue nell'analisi e quindi si vedono se le misure messe in campo, che sono già state messe in campo da diversi anni e che naturalmente ogni anno devono essere aggiornate, hanno la loro valenza e importanza, con riferimento anche a un piano nazionale che viene elaborato ogni anno dall'autorità, l'ANAC, la cosiddetta autorità anticorruzione. Se vi viene in mente, l'ANAC è l'autorità che è stata guidata fino a qualche mese fa dal magistrato
Cantone, che poi ha dato le dimissioni, insomma, ecco, per dire, quindi un personaggio abbastanza noto. Quindi, per tornare a noi, che cosa diciamo? Diciamo che diamo continuità all'attuale struttura del piano anticorruzione, ricercando naturalmente possibili sinergie anche a livello di unione per quanto riguarda gli aspetti operativi. La nostra è una realtà più piccola, è chiaro che mettendoci insieme anche delle realtà nostre nel nostro territorio, questo può aiutare. Quindi da questo punto di vista stiamo cercando di sviluppare anche questo modo di lavorare insieme. Naturalmente, come dicevo, occorre sempre un aggiornamento costante, ogni anno un'analisi costante per vedere se il rischio rimane sempre a quel livello. E un lavoro anche molto importante viene dall'apporto che proviene anche a livello di Unione del tavolo permanente per la legalità, che è stato costituito qualche anno fa e che dà degli spunti anche piuttosto interessanti su cui lavorare. Quindi le misure che noi indichiamo di carattere generale che sviluppiamo, confermiamo che cosa? La formazione. Abbiamo fatto insieme anche ad altri comuni, a tutti gli altri, dei momenti formativi molto importanti insieme, perché l'Unione anche in questo caso fa la forza, e in particolare abbiamo fatto il corso anni fa, il codice di comportamento per tutti i dipendenti che devono conoscere, insomma, a partire dalle qualifiche più basse fino anche alle le ultime qualifiche. Il codice degli appalti, è stato fatto anche diversi corsi, e anche il corso sulla reputazione organizzativa che è stata rivolta alle figure apicali, anche questo sono corsi che sono stati fatti. È chiaro che ogni anno programmiamo, mettendoci insieme, di fare dei momenti formativi sempre di aggiornamento. Poi la manutenzione dei regolamenti dell'ente, l'adozione di ogni altro strumento e naturalmente la digitalizzazione dei procedimenti e l'accesso online ai servizi sempre di più, che dovremmo naturalmente favorire da parte dei cittadini. Questi obiettivi strategici, poi la loro importanza qual è? Si collegano naturalmente negli obiettivi che vengono dati ai responsabili dei nostri settori tramite obiettivi precisi che vengono poi inseriti nel cosiddetto piano della performance, è il piano che diamo degli obiettivi ai nostri responsabili, quindi sempre di più è importante questo intreccio tra degli obiettivi che si danno a livello strategico e poi la loro operatività, diciamo, nella organizzazione del lavoro. Paola, direi. Ah, è entrato Luigi. Ok.
Sì, se vuol dire il microfono.
Sì, sì, sì. È entrato Lugli, il consigliere Lugli. Ok. Buonasera. Sì. Ok.
Grazie dottoressa Rocchi. A chi la parola? Avete qualche domanda o... Consigliere Lugli, siamo al punto 3. Quello sull'anticorruzione.
Obiettivi strategici.
Okay. Niente. Okay. Interventi? Consigliere Gardini?
E niente, benissimo queste percozioni, questi documenti, in quanto su questi temi non va mai abbassata la guardia, e specialmente è agli onori di cronaca, non dico quotidianamente, ma quasi, che di infiltrazioni o comunque di mala gestione e di infiltrazioni malavitose all'interno delle amministrazioni pubbliche. E spesso, anzi, anche loro si evolvono, e quindi ancora di più bisogna sempre aggiornare questo tipo di documento anche per istruire e mantenere sempre in allerta tutti i dipendenti comunali e anche comunque della pubblica amministrazione. Quindi assolutamente grati per questo documento che accettiamo con grande positività. Grazie.
Bene, altri? Mettiamo in votazione. Chi è a favore? Centrosinistra Campogalliano, contrari? Movimento 5 Stelle, astenuti? Nessuno. C'è l'immediata eseguibilità, come sopra, quindi ok. Contrari? Come sopra? Lugli è contrario? Ok. Bene. Adesso cominciano quelle del bilancio.
Facciamo tutto insieme, cioè c'è una presentazione, si diceva, con l'assessore al bilancio.
Ed è questo, no? Dalla 4 in poi, esatto.
Sì, 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 esatto.
Allora, tutti i successivi punti, che sono dal 4 al 12... riguardano diversi aspetti dell'approvazione del bilancio di previsione 2020. E quindi, d'accordo con la vice sindaca assessore al bilancio, Daniela Tebasti, proponiamo un'unica presentazione, in realtà anche gli altri anni a volte facciamo così, insomma, quindi un'unica presentazione E poi fate le domande e poi dopo mettiamo in votazione un punto alla volta, ovviamente, perché devono essere votati separatamente, e se avete delle domande le potete fare in generale subito oppure anche volendo ai singoli punti. Ricordo però che su tutte queste delibere, quindi sull'approvazione del bilancio, abbiamo fatto la commissione già da un po' di tempo, il 7 marzo, e avevamo chiesto poi come sempre di arrivare le domande al dottor Bertolani, che non è responsabile finanziario del settore finanziario di Campogalliano. Non l'ho detto prima, i tecnici stasera non sono qui con noi, così come gli assessori esterni che non votano, perché abbiamo chiamato proprio soltanto i consiglieri che sono deputati al voto delle delibere. Quindi passo la parola alla vice sindaca Daniela Tebasti.
Buonasera a tutti, si sente?
Avvicino.
Ok. Allora, buonasera a tutti. È la prima volta che questa amministrazione è chiamata ad approvare il bilancio di previsione. In questo caso si tratta del bilancio di previsione 2020-2022. Si tratta del provvedimento ricorrente locale più importante, perché in esso si enunciano concretamente le politiche dell'ente e si programmano le azioni di prospettiva per il nostro comune. È il risultato di un percorso dell'amministrazione che sarebbe dovuto terminare entro il 31 dicembre 2019, ma per la prima volta dopo il 2012 siamo entrati in esercizio provvisorio. Quest'anno l'incertezza sugli importi delle entrate e delle uscite è stata maggiore rispetto agli anni scorsi. In particolare, in entrata, il Fondo Governativo di Solidarietà Comunale e le imposte toccate dalla legge di bilancio. E in uscita, i trasferimenti all'Unione Terre d'Argine e l'accantonamento per il rinnovo contrattuale dei dipendenti pubblici. Per questo abbiamo deciso di attendere i numeri definitivi. Il 24 febbraio la Giunta ha approvato gli schemi di bilancio, lasciando invariate le tariffe e le imposte e aumentando l'addizionale comunale IRPEF dallo 0,4% allo 0,6%. Il percorso è poi proseguito con la commissione finanziaria del 7 marzo con la presenza del dottor Bertolani, che ringrazio. Ecco, questa era la situazione prima dell'emergenza epidemiologica mondiale dovuta al virus Covid-19. Non potevamo essere indifferenti alla drammatica situazione che stiamo vivendo in queste settimane. Questo bilancio e la sua successiva gestione sono e saranno influenzati da tutto questo. Come avete potuto leggere dal documento inviato e predisposto dal dottor Bertolani, commento alla proposta di emendamento al bilancio di previsione 2022 e altre misure legate all'emergenza da Covid-19, le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno comportato la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia svolti dall'Unione e delle procedure concorsuali pubbliche. Tenuto conto che la copertura finanziaria dei servizi educativi è garantita anche con le risorse trasferite dai comuni, i minori servizi erogati comportano ora un minor fabbisogno rispetto alle previsioni. Per questo si è aperto uno spazio finanziario tale da poter decidere di rinviare l'aumento dell'addizionale IRPEF al 2021 con un autoemendamento. Abbiamo predisposto anche una nuova agevolazione IMU per i fabbricati concessi gratuitamente a soggetti impegnati nell'emergenza. Il bilancio previsionale 2020-2022 per l'anno in corso si presenta in sostanziale continuità con il bilancio 2019. Non ci saranno quindi aumenti né di imposte né di tariffe. Esso declina il nostro programma di mandato, che abbiamo riassunto nel motto Sempre più comunità, composto dai 5 indirizzi strategici che insieme comprendono tutti gli aspetti della nostra comunità campogallianese e della grande comunità dell'Unione delle Terre d'Argine, e che sono sempre più comunità che impara, comunità del benessere, produttiva, sostenibile e vivibile, e comunità in comune. Il sempre più indica la precisa volontà di movimento, di non stare fermi, nella consapevolezza che c'è ancora e sempre molto da fare per il benessere dei campogalianesi, delle singole persone, delle famiglie, della comunità. Gli obiettivi strategici vogliono aumentare, dilatare le condizioni favorevoli di crescita, di unione, di conoscenza, di attenzione, combattendo le forze disgregatrici, individualiste, di disinteresse, di esclusione e di corruzione. Il periodo emergenziale che stiamo vivendo ci mostra in modo ancora più evidente quanto sia importante la comunità con la C maiuscola, in cui tutti siamo stati chiamati a cambiare il nostro modo di vivere in nome del bene comune. Ma com'è fatta la nostra comunità? E in che contesto economico locale nazionale si inserisce? Queste informazioni le troviamo nella nota di aggiornamento del DUP 2020. Al 31/12/2019 siamo 8.740 abitanti. A livello demografico non ci sono grandi differenze rispetto all'anno scorso e seguiamo il trend nazionale, locale nazionale. Il calo dei nuovi nati rispetto ai defunti, per noi meno 12 persone, lo 0,14%, e calo delle migrazioni, meno 50 persone. L'innalzamento dell'età della popolazione. Negli ultimi 10 anni gli over 65 sono aumentati di 366 unità. Sono diminuiti di 314 unità. Siamo diminuiti di 314 unità nella fascia 25-39 anni e 110 unità dal 0 a 18 anni. Vediamo inoltre l'aumento delle famiglie unipersonali e in particolare delle donne sole, soprattutto over 65, che rappresentano il 27,9% di tutte le famiglie unipersonali. Questo in un contesto economico, quindi questi trend in un contesto economico nazionale che non è brillante. Nel 2019 abbiamo assistito a un calo della produzione industriale, a un'occupazione pressoché stagnante, un utilizzo record di ammortizzatori sociali. La crescita del PIL nazionale è stata dello 0,2, anche se a Campogalliano, Modena e l'Emilia-Romagna offrono uno scenario migliore rispetto alla media nazionale. Il PIL, ad esempio, è cresciuto dello 0,5%. Di tutto questo si è tenuto conto nella formulazione del nostro bilancio, consentendo investimenti e assunzione di personale per dare maggior impulso al comparto produttivo locale e al contempo per prenderci cura della nostra comunità. In questo momento di situazione emergenziale dovuta al Covid-19, non possiamo pensare che la situazione economica non ne verrà influenzata. Stiamo facendo e faremo quanto c'è possibile per aiutare le persone, le famiglie e il nostro tessuto economico, forti di una sanità e di un governo regionale che stanno adottando piani urgenti per affrontare l'emergenza e auspicando aiuti concreti dal governo nazionale. Passiamo ora ai numeri del bilancio. Solo alcuni dati riassuntivi per la competenza 2020. Abbiamo un bilancio che presenta un totale di entrate e di spese di poco superiore ai 13 milioni, con un fondo di cassa presunto di 423 mila euro. Per la parte corrente abbiamo entrate correnti di natura tributaria per circa 7 milioni, trasferimenti per 450.000 euro, entrate di natura extratributaria di 2,4 milioni e abbiamo contabilizzato 200.000 euro di oneri di urbanizzazione. Per quanto riguarda le spese correnti, ammontano a circa 10 milioni e circa 100 milioni come rimborso di prestiti. Per quanto riguarda la parte in conto capitale, cioè gli investimenti, presentiamo le entrate presentano circa poco più di 1 milione di euro e 580.000 euro come utilizzo di avanzo di amministrazione, dai quali togliamo i 200.000 euro degli oneri di urbanizzazione che abbiamo adottato nelle entrate correnti. Quindi la spesa per le spese per investimenti ammontano circa a 1.500.000 euro. Vediamo ora in dettaglio, più in dettaglio, le previsioni di spesa di parte corrente, suddivise per i 5 obiettivi strategici, cioè quanto l'ente prevede di spendere nel 2020 per gli obiettivi strategici che ci siamo dati nel nostro mandato, quindi che potete trovare nel documento unico nella nota di aggiornamento del documento unico di programmazione. I numeri che vi do sono numeri che abbiamo provato a suddividere per i vari settori, ma non sono esatti alla cifra, perché ovviamente ci sono alcuni settori che sono coinvolti trasversalmente in tutti. Per la comunità che impara, noi investiamo in istruzione e diritto allo studio più di 1.700.000 euro. Per quanto riguarda la comunità del benessere, per un totale di superiore a 1.500.000 euro, investiamo circa 800.000 euro per i diritti sociali e le politiche sociali e della famiglia, più di 30.000 euro per la tutela della salute, più di 250.000 euro per la tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, più di 470.000 euro per le politiche giovanili, lo sport e il tempo libero. Per quanto riguarda la comunità produttiva, presentiamo una voce più di 1.200.000 euro per lo sviluppo economico e la competitività. Per quanto riguarda la comunità sostenibile e vivibile, il totale è molto alto, è 2.400.000 euro, perché 1.500.000 è 1.500.000 relativo alla Tari. Però vediamo i dettagli. Assetto del territorio e edilizia abitativa più di 115.000 euro. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, e qui è compresa la Tari, 1.800.000 euro. Trasporti e diritto alla mobilità più di 400.000 euro. E circa 14.000 euro per il soccorso civile. Una buona fetta delle nostre spese l'abbiamo inserita nella comunità in comune, più di 3 milioni di euro. Ovviamente questo settore è quello che è a servizio di tutti gli altri, quindi questo indirizzo strategico. Quindi noi per i servizi istituzionali generali di gestione contiamo di investire più di 2 milioni e 200 mila euro, scusate. Per l'ordine pubblico e la sicurezza 213.000 euro, per le relazioni con le autonomie territoriali locali 260.000 euro, altri 400.000 euro di fondi accantonamenti e 8.000 euro di debito pubblico. Quindi a queste spese si vanno ad aggiungere circa 1.500.000 di spese per investimenti. Facciamo un piccolo focus anche sugli investimenti. A fine dicembre 2019, prima delle operazioni di riaccertamento, risultano impegnate somme per un totale complessivo di 5 milioni di euro, frutto di investimenti degli anni precedenti e di trasferimenti regionali come il bando rigenerazione e nazionali. Facciamo un breve elenco, giusto per ricordarci gli investimenti che abbiamo finanziato e che non sono ancora ultimati. La riqualificazione di Viale Martiri della Libertà, il completamento della rete ciclabile urbana, l'intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'immobile ex Love Fair, la climatizzazione delle palazzine comunali e della biblioteca, incarichi professionali per la rigenerazione urbana, la riqualificazione dell'area ex Benetti con l'intervento di social housing e il centro anziani, il secondo stralcio dell'area Casello, manutenzione delle strade comunali che stiamo ultimando, riqualificazione del parco della Bilancia e delle aree pubbliche adiacenti, messa in sicurezza stradale di Via Bellini, che stiamo ultimando, e ripristino del miglioramento sismico del cimitero di Campo Galliano. Nel bilancio, nella parte del personale e nel programma triennale delle opere pubbliche, abbiamo inserito altri interventi, progettazioni e assunzioni. Per che cosa? Per continuare a investire sulla mobilità sostenibile in un paese vivo e curato per tutti, comprese le frazioni. Abbiamo quindi programmato un intervento di ripristino dei marciapiedi e del manto stradale in un'altra porzione del centro storico. La progettazione del percorso ciclopedonale a Saliceto Buzzalino fino alla chiesa. La progettazione del primo tratto del percorso ciclopedonale su via Canale Carpi verso Panzano e un investimento su nuovi portabiciclette. Poi vogliamo continuare a investire sulla sicurezza stradale e per l'anno 2020 vogliamo iniziare la progettazione per la rotatoria tra via Madonna e via Croce. Per continuare a investire sul diritto all'istruzione e al lavoro dei giovani genitori, abbiamo investito 30.000 euro per la progettazione dell'espansione del polo 06 di via Orazio Vecchi. Per continuare poi a investire sul patrimonio pubblico e sulla salute di chi ci lavora, diversi interventi, tra cui l'intervento sull'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica, che contribuirà anche ad abbassare le spese correnti. Per continuare ad investire sulla capacità dell'ente di affiancare le aziende e i cittadini. E qui abbiamo programmato investimenti sul personale, tre assunzioni a tempo indeterminato, due per l'ufficio tecnico e uno per la segreteria, oltre ad altri inserimenti che sono già stati programmati nel 2019. Per finire, abbiamo costruito questo bilancio cercando di ascoltare le esigenze dei cittadini e tenendo come obiettivo il loro benessere. Proponiamo servizi, interventi e politiche in continuità con gli anni precedenti, ma che permettono ulteriori passi in avanti verso una Campo Galliano sempre più vivibile e coesa, che non lascia indietro nessuno. Aggiungo che non può essere quantificato e messo a bilancio l'impegno di tutti per raggiungere questo obiettivo, impegno che sicuramente si è amplificato in questo periodo di emergenza. E per questo vorrei ringraziare tutti i tecnici, gli amministratori che hanno lavorato a questo bilancio, mettendosi in gioco con tutti i mezzi possibili, in telelavoro e in tutti i modi. Grazie.
Allora, se siete d'accordo, procediamo in questo modo. L'ordine del giorno ce l'avete, quindi avete visto, avete ricevuto tutto il materiale, sapete quali sono le delibere. Per tenere contenuto anche i tempi di questo consesso così straordinario, diciamo così, domande, nella speranza che non siano troppo da tecnici, interventi e dichiarazioni di voto le facciamo. Allora, fino agli interventi adesso, le dichiarazioni di voto, se qualcuno ha delle dichiarazioni di voto diverse per le delibere, le facciamo volta per volta, altrimenti se sono tutte uguali le possiamo fare anche adesso. E poi dopo mettiamo in votazione delibera per delibera, d'accordo?
Sì.
Bene, allora, a chi la parola? Se volete. Nessuno? Gardini.
Grazie. E allora, innanzitutto tengo a ringraziare a nome del gruppo di maggioranza, il centro-sinistra Campo Galliano, e tengo a ringraziare il sindaco, i tecnici e i dipendenti comunali per il lavoro che avete svolto e che svolgerete in questa drammatica crisi sanitaria. ma grazie anche all'assessore Tebasti e al caposettore dottor Bertolani e per a chi ha prima ho già menzionato per la decisione che avete preso, quindi quella di approvare questa sera il bilancio di previsione 2020-2022. È una decisione corretta, secondo noi, in quanto si tratta di uno strumento vitale, voglio sottolineare vitale, per garantire la piena operatività dell'intero apparato comunale. E questa non può essere considerata una cosa banale. Facciamo questo, e lo voglio ricordare chiaramente, per uscire dal periodo di esercizio provvisorio nel quale si trova ad oggi il nostro comune. E il gruppo, come dicevo prima, il gruppo consigliare centrosinistra Campogalliano è interamente presente questa sera, nel pieno rispetto delle leggi e nel pieno rispetto di tutti i cittadini campogaglianesi, svolgendo la funzione pubblica per la quale sono stati eletti. Aggiungo che siamo qui proprio per sottolineare l'importanza del bilancio che andremo ad approvare, che comprende le linee guida per valorizzare parti del nostro territorio. Comprende in dettaglio il dettaglio di ogni singolo euro che l'ente si troverà a dover gestire in entrata e in uscita. Comprende investimenti per migliorare il benessere e la sicurezza di ogni singolo cittadino campogaglianese. Tutto questo noi non lo riteniamo una banalità da rimandare nel tempo. Nonostante le urgenze sanitarie, è proprio in questi momenti che la politica deve saper agire e rendere efficiente la cosa pubblica. Stop agli investimenti, stop agli incarichi di progettazione. È questo che vogliamo? Perché se è questo che vogliamo, abbiamo sbagliato a impegnare il nostro tempo. Un giorno il Covid-19 sarà solo un brutto ricordo e il comune di Campogalliano da questa sera sarà già pienamente operativo. Siamo contenti di ritrovare all'interno del documento molte delle promesse elettorali e con le relative sovvenzioni per rendere al più presto realtà. Siamo contenti di vedere le previsioni di investimento per studi di progettazione sulla mobilità dolce, come la ciclopedonale lungo via Canale Carpi o lo studio di ampliamento del plesso scolastico e l'automagico per quanto riguarda la fascia d'età 0-6 anni. E questo solo per appunto per citare solo alcune cose, in quanto adesso già l'assessore Tebasti l'ha elencate molto bene nel suo intervento prima. Sempre in merito all'aggiornamento DUP, benissimo l'aumento di spesa corrente sul personale, forze fresche per contribuire a migliorare il servizio ai cittadini. Ne siamo molto contenti di questo. E per quanto riguarda le aliquote, bene la determina di giunta che ci è stata inviata qualche giorno fa, non è affatto un fatto negativo che venga rimandata di un anno, in quanto ricordo che comunque le aliquote IRPEF siamo tutti tenute a pagarle, quindi specialmente in un momento del genere mandare di un anno avanti queste cose può farci solo essere contenti. Queste sì che sono le cose da mandare avanti nel tempo, non l'approvazione di un bilancio, di un comune. Quindi visti gli stretti tempi di intervento che ci siamo giustamente imposti, il nostro commento politico nei confronti del bilancio di previsione è assolutamente positivo. E se chiunque, e parlo delle forze politiche di minoranza, non dovesse essere politicamente allineato ai nostri giudizi, rispetteremo appieno queste divergenze, è ovvio, è la politica, è normale che sia così. Ma attenzione, se qualcuno, come è già successo, mette e metterà in discussione l'operato dei tecnici, l'operato del segretario comunale e degli assessori, avanzando persino ipotesi di violare trasparenza e legalità, vada a denunciare adesso, non domani, adesso, nelle sedi competenti, oppure si ritenga direttamente responsabile delle proprie affermazioni qualora non trovassero corrispondenza nella realtà. È ora che ognuno si prenda le proprie responsabilità di quello che afferma. Siamo riuniti qui adesso secondo i termini di legge, garantendo a pieno la democrazia, e voteremo questo documento anche a nome e per il bene dei cittadini che non ci hanno eletto. Le forze politiche assenti questa sera hanno impedito ai loro elettori di essere democraticamente e legalmente rappresentati. Il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
Altri? Nessuno? Consigliere Lugli.
Buonasera a tutti. Non entro nel merito delle questioni perché ritengo che si potesse fare usare un'altra metodologia. Il mio voto sarà contrario. A prescindere dagli argomenti, tengo a sottolinearlo, un no pregiudiziale, come è stato pregiudiziale il no allo svolgimento in maniera diversa di questa assemblea. Grazie.
Guerzoni?
No, volevo solamente esprimere un mio giudizio. Intanto su tutto quello che ha detto la Daniela sono d'accordissimo, anzi in questo momento qua anche la scelta di non aumentare l'IRPEF o rimandarla di un anno, secondo me, è una scelta che dimostra veramente il succo, cosa stiamo vivendo in questo Paese in questo momento. Io volevo solamente, avrei voluto in questa riunione, in questo consiglio, ci fosse stato un dibattito. Purtroppo la gente non ha condiviso una cosa che per me era importantissima oggi, dovevamo dibattere tutti assieme, non l'abbiamo fatto. Io voglio solo dire una cosa a cui credo molto, soprattutto in questi momenti difficilissimi per il Paese, di emergenza sanitaria ed emergenza breve o già adesso sociale, c'è una cosa che per me è importantissima, che non va mai scordata. Cosa vuol dire avere un mandato, cosa vuol dire avere una delega, cosa vuol dire una rappresentanza? Se io sono qua, se noi siamo tutti qua, siamo perché siamo stati eletti dal Paese. E quindi non essere presente oggi vuol dire anche non credere in certi valori. E questo mi dispiace molto, però capisco che se dall'altra parte non c'è nessuno che può controbattere quello che dico io, rimarrà una battuta e basta. Grazie.
Grazie. Altri? Ok, allora cominciamo a mettere in votazione le varie delibere, quindi la prima, punto numero 4 dell'ordine del giorno, la verifica della qualità e della quantità di aree fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie per l'anno 2020. Chi è a favore? Centrosinistra Campogalliano, contrari? Movimento 5 Stelle? Astenuti? Nessuno. Immediata eseguibilità? Come sopra. Okay. Numero 5, piano strategico per l'ottimizzazione gestionale e la valorizzazione dei beni immobili di proprietà comunale, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 58 del decreto legge 112/2008 per l'anno 2020. Chi è a favore? Centrosinistra Campogalliano, contrari? Movimento 5 Stelle, astenuti? Nessuno. Immediata eseguibilità? Come sopra. Numero 6, bilancio di previsione 2020, servizi a domanda individuale, approvazione dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione. Chi è a favore? Centrosinistra Campogalliano, contrari? Movimento 5 Stelle, astenuti? Nessuno. Immediata visibilità, come sopra? Numero 7, variazione aliquota addizionale comunale all'IRPEF dell'anno 2021. Che cosa?
Sì, la mettiamo
l'aumento da quest'anno, scusate. Contestuale modifica del relativo regolamento. Chi è a favore? Centrosinistra Campogalliano, contrari? Movimento 5 Stelle, astenuti? Nessuno. Immediata eseguibilità, come sopra? Ok. Numero 8, approvazione aliquote IMU per l'anno d'imposta 2020. Chi è a favore? Centrosinistra Campogalliano, contrari? Movimento 5 Stelle, astenuti? Nessuno. Immediata eseguibilità, come sopra. Numero 9, approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2020, il DUP. E a chi è a favore? Centrosinistra Campogalliano. Contrari? Movimento 5 Stelle. Astenuti? Nessuno. Immediata eseguibilità, come sopra. Numero 10, approvazione del bilancio di previsione 2020-2022. Più?
C'è da votare prima l'emendamento.
Ecco, allora, prima di votare questo, il bilancio, c'è da votare l'emendamento che abbiamo presentato, che ha illustrato prima la vice sindaca Tebasti, quello con cui andiamo a togliere l'aumento dell'IRPEF per quest'anno. Quindi votiamo l'emendamento. Chi è a favore? Okay. Centrosinistra Campogalliano. Contrari? Movimento 5 Stelle. Astenuti? Nessuno. C'è l'immediata eseguibilità anche?
No,
del...
adesso votiamo il bilancio.
Ah, ok, adesso votiamo il numero 10, quindi il bilancio di previsione 2020-2022. Chi è a favore? Centrosinistra per Campogalliano. Contrari? Movimento 5 Stelle. Astenuti? Nessuno. Immediata eseguibilità, come sopra. Numero 11, approvazione programma triennale delle opere pubbliche del triennio 2020-2022 e dell'elenco annuale del 2020. Chi è a favore? Centrosinistra Campogalliano. Contrari? Movimento 5 Stelle. Astenuti? Nessuno. Immediata eseguibilità, come sopra. Numero 12, ultimo, approvazione programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2020-2021. Chi è a favore? Centrosinistra Campogalliano. Contrari? Movimento 5 Stelle. Astenuti? Nessuno. Immediata eseguibilità, come sopra. Bene, abbiamo finito questa seduta del Consiglio. Permettetemi di dire due parole come Presidente del Consiglio, lo dico per i cittadini che magari nei prossimi giorni ci ascolteranno. In molti comuni il Presidente del Consiglio è una figura diversa dal Sindaco, quindi c'è una persona che ha questo compito in particolare. Qui Campogalliano non c'è, quindi è il Sindaco che, oltre alla funzione di Sindaco e Assessore, diciamo, ha anche quella del Presidente del Consiglio. E ovviamente la persona è sempre la stessa, quindi insomma. Allora. Questo di questa sera è un consiglio che da noi, come in tutti gli altri comuni che stanno andando in consiglio comunale in questi giorni, è un consiglio, diciamo, mi viene da dire anche guardandoci, no, surreale. È una cosa che mai di noi nessuno avrebbe immaginato, e che siamo qui perché pensiamo, come è già stato anche detto, che sia il nostro dovere. Ieri abbiamo provato il Consiglio dell'Unione, quindi con i consiglieri eletti e nominati dai quattro comuni, e le minoranze erano assenti, e stasera c'è presente come minoranza il Movimento 5 Stelle, mancano due gruppi consigliari. Nei giorni scorsi sono arrivate alcune osservazioni di alcuni gruppi, direttamente in comune all'amministrazione, e abbiamo letto anche qualche cosa sui social oggi. Le questioni, soprattutto quelle poste in modo più serio con le osservazioni, quindi dal gruppo Progetto Campogalliano, riguardavano comunque in ogni caso due temi. Il primo è quello di fare il consiglio da remoto, e il secondo, eventualmente, se non era possibile, di rimandarlo. Allora, il consigliere Lugli prima ha detto in modo pregiudiziale come è stato pregiudiziale la scelta della modalità di svolgimento di questo consiglio. Non c'è stato proprio niente di pregiudiziale fino all'ultimo momento. I quattro sindaci dell'Unione e ogni sindaco con la propria amministrazione per i consigli comunali, il servizio informatico del SIA è in Unione, abbiamo provato a pensare se fosse stato possibile farlo da remoto, come, e ci tengo a sottolinearlo bene, stiamo facendo già da diversi giorni tantissime riunioni in comune, compresa la giunta, per la quale, visto che anche questo è un organo formale, ho emesso un documento, un atto monocratico da parte del sindaco che dichiarava la validità anche dell'approvazione degli atti da remoto. E in parte da remoto, in parte in comune, io ad esempio sono sempre stata in comune, anche la vice sindaca, ma insomma per quello è stato possibile. Il consiglio comunale, e lo dico ai cittadini che hanno pensato di fare magari anche qualche battuta, in realtà pochissimi, non è una riunione come tutte le altre, è la massima espressione della democrazia da parte della cittadinanza attraverso i propri consiglieri. I consiglieri, noi a Capogliano non siamo certo in tanti, siete in 12 più il sindaco 13 che votiamo, devono essere messi in condizione di partecipare e essere presenti in modo preciso, dimostrabile ed effettivo per tutta la durata del consiglio. Noi, in tutti i nostri 5 enti, Campogalliano, gli altri comuni e l'Unione, non siamo stati pronti in questi giorni ad affrontare il tema del consiglio da remoto. Non perché non conosciamo le piattaforme e i vari modi da poter fare le riunioni a distanza. Stiamo usando Skype, stiamo usando Google Meet, stiamo usando Webex, ne stiamo usando diverse. Ma c'è un tema di non capacità di garantire, di assicurare ad ogni consigliere che ha il diritto di avere questo, di essere sempre collegato dalla propria abitazione. Credo che succeda a diversi, a Campogalliano abbiamo anche una piccola zona, ad esempio anche verso nord Panzano, e credo che capiti a diversi che delle volte da casa succede che improvvisamente si perde la linea. Io non lo so descrivere tecnicamente perché non è il mio mestiere, però succede così. Non siamo stati pronti ad affrontare un consiglio in questo modo, perché ripeto che il consiglio comunale ha delle regole precise, non è come qualsiasi altra riunione. E questo è stato il motivo per cui non abbiamo fatto questa cosa. I nostri servizi informativi stanno lavorando, perché probabilmente questa situazione lo sappiamo che non è che finisca fra pochi giorni, per vedere se riusciamo ai prossimi consigli. E questo è il primo punto. Il secondo, il fatto di rimandarlo, ci abbiamo pensato, non è che non ci siamo interrogati, ma abbiamo ritenuto che ci fossero veramente le condizioni per poterlo fare, per vari motivi. Allora, primo, quindi non stiamo andando, lo vorrei rassicurare i consiglieri presenti tutti, non stiamo andando contro alla normativa, decreti, ordinanze nazionali e regionali, non lo stiamo proprio facendo per niente. Voi sapete bene che anche l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha dato una lista di attività considerando le essenziali, mettendoci codice ateco e dicendo queste attività si possono svolgere, quando si può anche da distanza per le altre, ma queste si possono svolgere anche fisicamente, mantenendo ovviamente tutte le norme di sicurezza che qui, come vedete, sono ampiamente rispettate. Siamo in, se ci fossimo stati tutti, 12 consiglieri, 13 col sindaco, 14 col segretario comunale, più altre due persone per il funzionamento della sala dei microfoni, ok? Siamo in una sala che ha una capacità di 400 persone, quindi saremmo stati in 16, in 15-16. Siamo in meno, ma quindi la distanza e le norme di sicurezza sono ampiamente rispettati, o ben oltre quello che ci viene chiesto. Quindi io ritengo che i consiglieri che sono presenti stasera non abbiano dato e non siano, come ci è stato detto forse, di pessimo esempio alla cittadinanza alla quale si dice di stare in casa. Cari consiglieri, non state costituendo un pessimo esempio. Al contrario, credo che stiamo costituendo invece un buon esempio, perché uno, rispettiamo le regole di sicurezza, e due, siamo in questo modo vicini alle tante persone, che non sono la maggior parte di persone, ma alle tante persone che devono, vogliono e possono farlo, andare a lavorare in questo periodo. Pensiamo anche solo al nostro piccolo comune, c'è l'edicola aperta, c'è il negozio di ottico aperto, ci sono i supermercati aperti, poi adesso me ne dimentico qualcuno, ma è solo qualche esempio. Noi siamo esattamente come queste persone a cui è stato detto tenete aperto perché siete un servizio essenziale. Beh, non riteniamo essenziale il consiglio comunale, ma stiamo scherzando? Non stiamo facendo delle operazioni per approvare delle cose nascoste perché ci siamo in pochi, chissà che cosa vogliamo fare. Stiamo facendo quello che riteniamo essere il bene, poi possiamo sbagliare come tutti, ognuno può avere le sue idee, il bene della nostra comunità. Abbiamo provato un bilancio adesso e non entro maggio come potevamo fare, perché crediamo che in un momento di necessità ed emergenza come questo, avere il bilancio provato significhi fra 2 giorni, 5, 10 giorni, non lo so, perché non sappiamo che cosa esattamente capiterà, significa poter agire nel modo migliore possibile, più agile e veloce possibile, anche proprio per questa emergenza. Non vorrei fare esempi perché non so, non abbiamo niente in mente e dopo magari pensate che ci siano già delle cose. No, però fra 2 giorni o 3 giorni saremo in grado di fare cose che altrimenti non saremmo stati in grado di fare. Di questo si tratta. Allora, io concludo ringraziando le persone che ci hanno permesso, il Circolo della Montagnola, l'azienda per i microfoni, che ci hanno messo in condizione di utilizzare questa sala. Ringrazio il segretario comunale e ringrazio tutti voi presenti perché davvero, ripeto, credo che abbiamo costituito un esempio di dedizione alla nostra comunità. Vi ringrazio e speriamo di incontrarci per il prossimo Consiglio Comunale in condizioni anche magari un po' più normali. Grazie e buonasera.